Hoje é que serve a foto, né? Acho que foi a partir disso que era para o professor, depois de havia, para dar qualquer indicação de teste. Ho cercato di ripescare nella mia memoria il motivo per cui mi sono deciso a questa cosa, che per la verità però è la prima volta che percorro io stesso, e che quando avevo, mi sembra, 13 anni, insomma 14 anni, non so perché mi sentì in testa un pensiero che è scoppiato quando mi è scoppiata in modo drammatico, in qualche modo in testa, l'idea del peccato. Legato allo sviluppo fisico, all'età dell'adolescenza, quindi l'idea che ci fosse il permesso del proibito e che io fossi sempre nel proibito, e però appunto non so come e non so perché mi è venuto questo pensiero che meglio cristiano peccatore che niente. La cosa non mi ha più abbandonato per quasi 70 anni e continuo a accompagnarlo, però per me è stato importante. Ripensandoci moltissimi anni dopo, ho cominciato a vedere che anche tanti miei amici, così, persone che magari oggi conosco, che da 40 anni ritengono di non avere più nessun rapporto con la fede, non ce l'hanno a motivo della sessualità, nel senso che la scoperta o la mancata della sessualità nella loro vita di adolescenti li ha portati a pensare che loro non avevano il desiderio, la possibilità, la voglia di considerarsi cristiani o magari così di andare in parrocchia, perché magari il primo pensiero è un po' più piccolo, e poi però tutto si è ingrandito. Magari persone che si sono tutte sposate in chiesa, che hanno battezzato i loro figli, ma però e sempre più mi ha messo sgomento questo fatto, cioè il fatto che si fosse aspettato un rapporto così assoluto e profondo per un motivo così piccolo. Non perché la sessualità non sia un argomento grandissimo, ma perché la situazione nella quale si sono venuti a trovare era in gran parte mistificata e li ha portati quindi a queste conclusioni quasi inconscio, no? Quasi inconscio. Quindi in parte sono come delle ricostruzioni storico-psicologiche della vicenda di una persona, ma non è che uno le viva così. Normalmente si accorge che poi a un certo punto è da un'altra parte, però non c'è dubbio che nella realtà della comunità cristiana questa cosa è stata molto forte. Thank you. parte a partire da questi pensieri molto piccolini e strani, ho poi impiegato anche molto tempo per arrivare alla conclusione che mi ha portato fino alla proposta di questa sera, però tutte queste cose ci sono dentro. Ho un debito di riconoscenza anche nei confronti degli scout che hanno una certa tradizione di drammatizzazione, diciamo, dei problemi, che secondo me è abbastanza interessante. Gli scout sono molto barbari, molto selvatici, sono dei burgundi praticamente, appartengono a fasi preconciliari, selvagge, non hanno combinato niente, però si sono tenuti in questa barbarica libertà che consente, secondo me, molto spesso di avviare un discorso positivo, proprio perché l'altra vicenda non è stata così fortemente drammatizzata e non ha costituito un out-out nelle persone. Insomma. Nel mondo giovanile gli scout sono, secondo me, i peccatori più felici. Ecco, diciamo. Gli altri sono tutti un po' più infelici, alcuni infelicissimi, altri lo sono oggi in modo drammatico perché tutto il mondo dei movimenti, che non può mettersi a rischio, ha censurato il discorso. Ho davanti soprattutto l'esperienza di comunione e liberazione, dove il discorso è completamente censurato, quindi non esiste, quindi c'è, al di là delle affermazioni, un'assoluta separazione con la vita privata e intima delle persone, per cui non ci si incontra col problema, ma altrimenti il problema è delicatissimo. Portando tutte le cose in positivo e lasciando queste memorie non forse molto utili, nella esperienza, diciamo, della comunità cristiana, se si può chiamare così oggi una parrocchia, però convenzionalmente si può dire, è certo che molte persone, come si sa, celebrando il sacramento della cresima, si congedano dalla comunità cristiana per rincontrarla un po' di anni dopo, se le cose vanno avanti abbastanza normalmente, quando vengono ad avvertire che si sposano e quindi devono avviare un certo percorso, chiedono cosa si deve fare, e questo vuoto in mezzo è notevole, insomma. Lo è forse anche nell'esperienza di nostra, insomma, di noi che siamo qui in questa stanza, un vuoto come. Per cui in questo vuoto, che certe volte è di anni, e adesso tende a essere di parecchi anni, perché le persone tendono a sposarsi in età più matura, tutta questa cosa c'è stata senza che ci fosse nessuna forma di accompagnamento sapienziale, perché questo è uno dei problemi più delicati di tutta la faccenda, e cioè che in realtà nessuno si trova davanti al tema della fisicità, della sessualità, della relazione tra l'uomo e la donna, eccetera, ma si trova davanti alle regole. Non si trova davanti al mistero, ma davanti alle regole. Non si trova davanti alla realtà profonda di queste cose, ma alla legge. E questa legge risulta sempre più incomprensibile. E quindi è quasi impossibile che oggi un ragazzo possa capire perché ci sono queste regole. Continuerà ad essere così e sarà così anche per i vostri figli, per tranquilli. Però il nostro tentativo è precisamente quello appunto di andare incontro a queste situazioni. In che modo andare incontro? Ancora una volta andare incontro cercando di comunicare a loro la bellezza del mistero della vita, accantonando per un momento il problema morale, nella speranza che appunto quello che conta è che in ogni caso, qualunque sia la loro vicenda e la loro discesa, resti la luce più forte, più profonda della loro coscienza, del loro pensiero, del loro modo di guardare la vita, eccetera. Questo non perché si sottovaluti l'importanza della legge e di quando la parola di Dio in modo anche diretto diventa norma, ma per tentare di far vedere quello che mi sembra sempre più importante, che ripeto fino alla noia per i miei amici, e cioè che le regole non sono solo regole della bellezza, e che se non sono regole della bellezza non sono commerciabili. Quindi o c'è una bellezza da difendere, e quindi vale la pena fare qualche passo, qualche pensiero, o se non c'è nessuna bellezza, perché dobbiamo stare dentro delle regole e dentro delle leggi? Per la paura dell'inferno? Questo non è argomento. Allora questo porta alla fine a questa specie di follia, però, che stasera correggiamo e che in modo provocatorio appunto ho cominciato a dire in giro, quando ho cominciato a dire che finito il sacramento della cresima, l'unica è cominciare a preparare il sacramento del matrimonio, cosa che non è vera, e quindi noi non prepariamo il sacramento del matrimonio. Noi tenteremo di fare un discorso molto ampio, e quindi per non chiamarlo sacramento del matrimonio, perché il sacramento del matrimonio è una realtà molto precisa, gli affidiamo un nome molto più vasto, che ha il vantaggio di guidare e accompagnare tutta la tradizione ebraica e cristiana, e cioè il tema delle nozze, il tema della nuzialità. E quindi noi facciamo un distinguo tra matrimonio e nuzialità, ci mettiamo d'accordo su questa distinzione terminologica fin da questa sera, mettendoci d'accordo che il matrimonio, per matrimonio intendiamo il sacramento del matrimonio, mentre parlando di nuzialità noi parliamo di una relazione che avvolge tutta la storia di Israele, che avvolge tutta la storia dell'umanità e che secondo la nostra fede è l'intendimento di Dio circa il suo rapporto con questa creatura umana, con questa creatura strana che siamo noi. Per cui in realtà il termine nozze, nuzialità, indica in modo amplissimo la relazione d'amore. Questa cosa appunto dico a voi non serve a niente per voi, perché noi intanto voi le sapete già tutto. E poi, in ogni caso, rispetto ai prospettivi, voi non potrete fare niente, perché non c'è un catechismo sulle nozze. E io non so, anche se chi va avanti oltre la cresima, al vedersi un po' in parrocchia con qualcuno di queste cose si interesserà, no, non lo so. Quindi voi siete qui a perdere del tempo e esclusivamente per una vaghissima eventuale riserva mentale circa la possibilità di avere una parola, diciamo, un pensiero, una prospettiva che possa essere di speranza per i vostri figli nel momento in cui vi fosse consentito di tenere aperto con loro un discorso sulla vita e sul senso della vita. Quindi è vasto, vasto. silenzio. È come dire, come se noi in alcuni nostri incontri che potremmo fare quest'anno riflettessimo su questo tema della relazione d'amore, andando a cogliere alcune sue specificità, alcune sue affermazioni. Ieri sera abbiamo incominciato un discorso con le mamme e i papà dei bambini piccoli, insomma diciamo dei bambini che ancora non hanno fatto la cresima, e l'abbiamo chiamato conoscere Gesù. Quindi io ho rimesso la stessa parola anche stasera. E ieri sera, per dire di conoscere Gesù, abbiamo cominciato dicendo che per conoscere questa persona e per conoscerla fin dal principio, bisogna cominciare dalla fine. E anche questa sera la mia proposta è che per conoscere questo tema dell'amore e dell'amore di Dio e dell'amore tra le persone, per conoscerlo fin dall'inizio, converrà partire dalla fine. La fine in che senso? Là dove si chiarisce in modo pieno che questo è l'intendimento finale di Dio. Alla fine, che cosa vuole questo benedetto Dio, se c'è? Se c'è, che cosa vuole? Questa tradizione che a noi viene da questo piccolo popolo di pastori della penisola del Sinai, questo Dio che loro hanno in realtà anche così fortemente esportato, ma adesso lo dico solo per titolo, e che hanno esportato come proposta di ateismo, questa cosa secondo me più forte dell'ebraismo. Perché in fondo il loro Dio è la negazione di tutti gli dèi, è la negazione di tutte le religioni, è la negazione di tutte le devozioni, quindi è uno strano Dio, che molto serve per dire che tante cose che si credono Dio non lo sono. L'ebraismo è molto esposto all'ateismo. È molto facile incontrare un ebreo, un vero ebreo, che per prima cosa ti dice io sono ateo. Secondo me i più luminosi ebrei anche di oggi, del nostro tempo, io conosco quelli italiani, intimamente si ritengono tutti atei. In realtà la colpa di questo è Dio, è quello che loro pensano di Dio. Un Dio che è molto diverso dal Dio della filosofia e un Dio che è molto diverso, bisogna dire, anche dal Dio di un certo istintivo catechismo che non coglie in realtà tutta questa vicenda. E io penso che questo tema della relazione d'amore potrebbe essere molto provocante, molto importante appunto, tra l'altro per farci delle domande importanti su Dio. Però questo forse potrà emergere solo pian piano in qualcuno di noi, non so come sarà. In ogni modo, in questa intenzione di partire dalla fine, come vedete su questo pezzo di carta, io ho segnalato due capitoli dell'Apocalisse, il 21 e il 22, che sono gli ultimi due capitoli di tutta la Bibbia. La Bibbia finisce così, tanto per dire di come partire dalla fine. Qui adesso magari spendiamo due parole rapidissime sul libro dell'Apocalisse. Sul libro dell'Apocalisse ci sono discussioni infinite da sempre. Mi pare che allo stato in cui ci troviamo questa sera, per sapoco, insomma nei ragionamenti che si sono fatti, mi pare che si possa dire questo, e cioè che l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, che si presenta come la grande descrizione della fine del mondo, negli ultimi 50 anni, è sempre stato visto di più non come la descrizione di cose che avverranno, ma come la descrizione di cose già avvenute e di cose presenti, nel senso che la fede in Gesù che cosa ci porta a dire? Che più in là di Gesù non si va. Un progetto più audace dell'uomo, dell'umanità, della speranza, della vita e della morte, del dolore, della gioia, più alto di così non si riesce a pensarlo. E se tu pensi l'Apocalisse come una roba al di là, la vedi con terrore, con degrado, dici ma come se finiremo male, come finiremo male. Invece tutto un po' nel libro dell'Apocalisse cambia se tu pensi che sia la descrizione, certe volte contorta, certe volte non si capisce il tubo, certe volte indubbiamente molto segreta, della realtà che noi già viviamo. E quindi di questo presente di Dio che spinge contro una storia che invece tende a essere piuttosto tardiva, noi siamo sempre molto indietro. Allora per pensare all'Apocalisse conviene pensare alla gara che ormai si è irrimediabilmente data tra il Vangelo e il tempo. Il tempo è sempre indietro. Noi anche questa sera, rispetto al Vangelo, siamo schifosamente in ritardo. Sapete, no? Che nel nostro mondo c'è sempre il ritardo. E c'è sempre questa percezione di non avere tempo, di non avere tempo. Non ho tempo, non ho tempo. È molto interessante l'esperienza di questo pezzo di mondo. In Africa non c'è niente da mangiare, ma di tempo ce n'è moltissimo. Noi abbiamo troppo da mangiare, ma tempo non ne abbiamo. Noi questa esperienza che il tempo è diventato breve, ce l'abbiamo, nel concreto della nostra giornata. E perché il tempo è in ritardo? Perché il Vangelo afferma come esistenti delle cose che vengono sempre davanti. È uno dei problemi più delicati della Chiesa di oggi. Oggi c'è una lotta tremenda all'interno della Chiesa, si fa finta di niente. È difficile pensare che negli ultimi 200 anni ci sia stato un malessere, secondo me, grave, come oggi c'è nella Chiesa, però si fa finta di niente. Ma in realtà c'è un grande scontro. Tra due ipotesi. La prima dice, tutto quello che si doveva realizzare è stato realizzato e la Chiesa ce l'ha. E quindi la Chiesa ha la via sicura, chi sta dentro la Chiesa è dentro nella salvezza, chi sta fuori non ce l'ha. L'altra ipotesi è che la Chiesa invece sia in mezzo all'umanità e incessantemente corra verso questo Vangelo che le sta sempre davanti. In questa seconda ipotesi la Chiesa non possiede il Vangelo, ma lo insegue, lo ascolta e lo insegue, perché il Vangelo è sempre più avanti di ogni affermazione dottrinale, di ogni conquista morale, di ogni... E quindi la Chiesa è incessantemente salvata dal suo Signore come speranza di salvezza di tutta l'umanità. Il gioco della storia, capite in questo senso, è delicatissimo. L'umanità si divide in due parti, una parte arrivata e una parte non arrivata, oppure è una realtà sola, in mezzo alla quale è stato gettato un semino piccolissimo, ma questo semino fa un casino del diavolo, di Dio, un casino di Dio, anche questo non è bene dire, e da lì costituisce una dinamica che è una dinamica anche di inquietudine, no? Di incertezza, di dolore, di fatica, di perplessità, di dubbio, che continuamente costringe ad andare avanti. Oggi questo è impresso nella storia che stiamo vivendo. Come fa finta di niente, grazie al cielo tutti si vanno tranquilli avanti lo stesso, non se ne preoccupano, chi ci pensa un po', è un pochino più sofferente. Le parole che sono sul foglio sono proprio le ultimissime parole di tutta la Bibbia. Siamo al capitolo 22 del libro dell'Apocalisse e vi leggo dal versetto 17. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro, e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Come vedete c'è questo capolavoro finale che è la sospensione della parola di Dio sulla storia. Dove si dice vieni, e chi ha sete venga, e lui dice sì, verrò presto. Chi sono questi due interlocutori? Sono Dio e l'umanità. Che anelano ad incontrarsi. È la vicenda di questa umanità che ha sete. Che come diceva Sant'Agostino è inquieta. Perché? Perché queste nozze si devono compiere. Il segreto di tutta la storia è quello di questo grande incontro. L'ultimo prefazio della messa domenicale, io uso ormai quasi sempre quello, dice che oggi è domenica, siamo tutti contenti, siamo stati tutti chiamati a trovarci per ascoltare la parola di Dio, per aspettare insieme il pane, e dice, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo, allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Abbiamo davanti a noi questa domenica finale, che però non finisce, è senza tramonto, dove l'umanità intera entra nel riposo del Signore, e noi vedremo il volto del Signore, e loderemo per sempre la sua misericordia. Questo è il progetto finale di Dio. Questo progetto è tutto detto nel Vangelo, da nessuno è posseduto, nessuno ce l'ha in tasca. Nessuno può dire ok, io ci sono, no? No, sono beati quelli che hanno sete e fame. Maria di Nazareth dice che quelli che sono sati li rimanda a casa affamati, perché è un disastro essere già sati, già arrivati, già capito tutto, già saziati. Siamo dentro al compiersi del progetto del Signore. È come se ci stessimo avvicinando, lui si stesse avvicinando. Noi, guidati dallo Spirito, notate, lo Spirito è la sposa, dicono, vieni, l'umanità è la sposa. L'umanità intera, consapevole, non consapevole, buona, cattiva, ingannata, dite tutto quello che volete, è vero? Ma avvolta, malgrado tutto, dallo Spirito di Cristo, dice vieni. E lui alla fine dice sì, vengo presto. Ecco, noi viviamo la nostra esistenza in questo convergere nuziale. Il senso della nostra vita è questo amore che fa della Chiesa del Signore e attraverso di lei di tutta l'umanità la fidanzata dell'agnello. Adesso poi noi ci sbarberemo, adesso nell'ultimo pezzettino del nostro incontro, e questi due ultimi capitoli li leggiamo. E però partiamo da qui. E quindi il progetto generale dell'umanità, il progetto globale dell'umanità, ci stabilisce e definisce nel destino e nella vita e nell'esperienza di ogni singola persona. Il fine della vita è le nozze d'amore. Proviamo a dare degli esempi di questo fine della vita, per esempio. Non ci siamo capiti e ci siamo trattati male, ma bisogna che ci incontriamo. La sapienza è quella di questo reincontro-incontro. Tutto quello che definisci un muro che non si abbatte, una distinzione insuperabile, una differenza assoluta, non è nella direzione. La distanza può essere moltissima, la difficoltà è enorme, no? Ma la tensione è quella delle nozze. Fino all'ultimo, quando compare il volto ultimo della separazione, che è la morte. E quando Gesù capisce, noi stiamo in questi giorni guardando, no, nel testo di Luca, proprio queste vicende ultime della vita terrena del Signore, e l'abbiamo già incontrato nell'orto, e lui molto chiaramente ha detto, se è possibile questo calice passi. Ma il Padre gliel'ha dato. Perché? Perché la morte è chiaro che è il grande ostacolo alle nozze. Perché diceva la canzonetta di De André che quando si muore soli. Morte e solitudine coincidono, e in tutta la scrittura coincidono. Ed è per quello che noi abbiamo il cuore della nostra fede e la celebrazione più importante della nostra fede in un evento di morte che si è trasformato in un evento di nozze. No? Dicevo appunto che adesso andando in questa camminatina a piedi verso Santiago, ci siamo incontrati con un crocifisso antico, sapevamo di incontrarci, quindi abbiamo capito che stavamo arrivando, ci siamo fermati, magari fossimo un po' stufi e stanchi. L'abbiamo guardato, forse fotografato, non so se salta fuori, ma è interessante, perché è un crocifisso di pietra, regolare, quindi davanti c'è lui, sulla croce, e dietro, proprio frontale, c'è una maternità. E che appunto adesso vedremo bene se sono riuscite bene le fotografie, non abbiamo trovato nessuna immagine, mi sembra difficile dire che è una Madonna per esempio, ma anche che è anche una donna con un bambino, insomma, perché questo bambino è proprio dentro nella sua pancia, è come inciso dentro di lei, è proprio una maternità. Ed è bello perché è perché la croce è un grembo. La croce in realtà è un grembo fecondo, perché in quel morire d'amore di questo sposo l'umanità è stata presa e fatta feconda. E quindi in realtà la croce, le notti, quel vecchio monumento, è vero, della Galizia, si incontra. E quindi noi celebriamo la messa dove ricordiamo la morte del Signore, ma in realtà ricordiamo le grandi notti che Dio ha compiuto con l'umanità. Rispetto alla messa, cominciamo prima, ovviamente sono sempre dietro, ma la messa è la memoria di quello che Dio da ultimo ha compiuto. Noi celebriamo questo grande incontro, quindi si potrebbe dire che noi continuamente camminiamo verso la messa, no? Camminiamo verso la messa. La messa stabilisce contemporaneamente la nostra distanza dalla pienezza dell'amore, ma nello stesso tempo il protenderci radicale di Dio verso la povertà e la ferita della nostra storia. Apro una piccola parentesi per dire che queste cose molto importanti dentro di noi, anche dal punto di vista del pensare, laicizzarla, cioè, benissimo, noi abbiamo la messa, bene? Però diciamo in termini più semplici, due persone che si vogliono bene, anche senza le regole, chiuso la parentesi, questo mettiamo un po' nel cassetto, è meglio di due che si vogliono male. È incomparabilmente meglio. Dopo ci sono le regole, ci sono tutte le cose, bisogna fare bene, questo lo vedremo in seguito. Però in fondo, appunto, anche quel vecchio professore della Sorbona medievale, che si chiamava Tommaso d'Aquino, molto laicalmente veniva ad affermare: tutte le volte che c'è l'amore, in qualunque modo si manifesti, viene da Dio. È roba fina, dicono in bolognese. La vecchia canzone medievale, tradotta anche, mi pare, insomma, qualche volta in qualche canto attuale, dice appunto: dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. A questo senso dico che è bene imparare a tradurlo in una certa laicità, no? Perché appunto possono esserci tante modalità di vivere il volersi bene, anche un po' stranotte, però ci si vuole bene. Vedremo cosa vuol dire, volersi bene, perché è la croce di Gesù, bene. Ci sono molti equivoci sulla parola amore, benissimo. Cercheremo di vederli, li vedremo, sono importanti queste cose. Però è importante mettere questi pilastrini nel nostro discorso. Ecco, quello che c'è sotto nel secondo punto e nel terzo punto potete considerarlo un po' un programma di stradina da fare prossimamente, come potremo, che cosa ci accontenteremo di dire, che questo testo posto lì come secondo, che è nella Passione secondo Giovanni, che solo il quarto Vangelo ricorda, è un testo interessante perché in qualche modo questa celebrazione nuziale che il vecchio crocifisso della Galizia mi sembra volesse celebrare. Siccome è corto, ci permettiamo di leggerlo, mi serve tanto per darvi un pochino un panorama confuso delle cose che vorremmo dirci. Capitolo 19 di Giovanni, versetto 25. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, vedete, siamo alla fine, disse per adempiere alla scrittura: o siete, girali un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Facciamo solo una piccola precisazione, che quando lui dice tutto è compiuto, dice effettivamente che tutto è finito, che siamo arrivati proprio alla fine. Con una confusione molto simpatica che la lingua della scrittura fa tra la fine e il fine, per cui siamo arrivati alla fine, ma la fine è il fine, è lo scopo grande. E quando dice che chinato il capo spirò, qui proprio la traduzione italiana tradice, perché lui dice che consegna lo spirito. Quindi stranamente la Pasqua di San Giovanni, del quarto evangelista, anticipa la Pentecoste al momento della croce, e la morte di Gesù diventa il dono dello spirito per gli altri. Questa parola consegna lo spirito è la parola che poi la scrittura usa sempre per dire che da una generazione all'altra si consegna, si dona. Quindi la sua morte è il momento in cui lui dona lo spirito, non è tanto il momento in cui lui muore, ma in cui consegna se stesso, consegna la sua vita all'umanità, perché appunto muore d'amore. E quindi è questo testo di Giovanni molto forte, perché è la celebrazione delle nozze. Qui nella chiesa della Dozza noi abbiamo appunto sotto il crocifisso questa scena dell'Evangelo. Abbiamo il discepolo prediletto e la madre. Ricostruzione di nozze che si erano entrate. Questo lo dovremo molto ripercorrere nel nostro cammino. All'inizio c'era un albero che è stata l'occasione in cui le nozze si sono spezzate. Nella chiesa della Dozza c'è invece in mezzo l'albero della vita, che è la croce di Gesù, e intorno alla croce di Gesù le nozze si ricompongono. E quindi quella immagine sotto la croce in realtà è un'immagine nuziale. Sono delle strane nozze, insomma, cercheremo di dirci qualche cosa, ma è vero, è questo uomo e questa donna che sotto la croce si ritrovano. Quindi vedete che senso ampio ha la nuzialità, no? Ecco, vedete in quale modo, no? Teniamo aperti i nostri discorsi. Ecco, il terzo punto che vedremo, perché è in qualche modo il tema decisivo, riguarda invece i primi tre capitoli di tutta la Bibbia, Genesi 1, 2 e 3. Di questo che cosa diremo? Diremo della sorpresa culturale di questo fatto, questa scena, diciamo così. Una cosa che tante volte poi dico quando faccio le mie sbrodolate qui alla domenica. Cioè che la cosa che non cessa di sorprendermi è questa faccenda degli inizi, perché tutte le culture, tutte le civiltà, i popoli, tutte hanno le memorie dei loro inizi, che si chiamano i miti, e i miti che danno inizio a un popolo, a una cultura, a un'ideologia. E normalmente sono sempre inizi che esaltano un eroe, un dio, o un uomo dio, diciamo, che è il capostipite di questo popolo, che a motivo di questo inizio umano divino è destinato a grandi glorie, eccetera. Ed è sorprendente, sconvolgente, questo mito degli inizi ebraici, che è il mito di un uomo e di una donna, e del mistero e del dramma del loro amore. Vedremo come questo è decisivo su tutto, come influenza tutto. Nel nostro percorso faremo anche qualche fatica in questo. Perché faremo qualche fatica in questo? Perché il cristianesimo proprio anche per comando di Gesù Cristo ha sempre percorso delle vie di contaminazione, di impurità. Era un'accusa che veniva fatta al fondatore, sta a tavola con i beoni, no? Cioè, ha sempre avuto brutta fama il nostro fondatore. Questa contaminazione che il cristianesimo ha avuto, anche per motivi storici di potere, di vicinanza al potere, eccetera, lo ha avvicinato a altre culture, altre filosofie, altre. E questo indubbiamente lo ha contaminato per qualche aspetto. Per cui quello che noi riceviamo dalla scrittura è in qualche modo la riscoperta della radice più pura della nostra fede ebraico-cristiana. Non ci deve stupire se qualche volta questo ci sembra in non perfetta armonia con certi dati dottrinali. Questo Dio movimentato, appassionato, innamorato, questo Dio del vieni, sì, vengo, appare evidentemente diverso nella vecchia definizione catechetica, ovvero tradizionale, dove Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, è immobile, è onnisciente, è impassibile. È imbarazzante per noi questo Dio. Corrisponde forse di più a una riflessione anche molto importante dal punto di vista della filosofia, della razionalità, però ci imbarazza un po' rispetto a questo Dio che emerge dalla parola di Dio. Questo tema della nuzialità, nella sua tipicità, è singolare, è strana, anche all'interno della riflessione teologica cristiana. Quindi non dobbiamo stupirci se troviamo in qualche modo, qualche volta, come degli imbarazzi, insomma, no? Delle discordanze. Ne cito una per tutte. Nel rito del matrimonio, a un certo punto si parla del matrimonio come di una realtà naturale che Dio ha elevato alla dignità di sacramento. Quindi è una cosa che esiste nella natura. E poi però su questo Dio ha collocato tutta la santità del sacramento del matrimonio. Vedrete che noi in certo modo questo ragionamento tenderemo un po' a capovolgerlo e diremo che siamo contentissimi che anche il cagnolino vada con la cagnolina, però che quella è in certo modo una brutta copia di una cosa che in realtà è pura creazione di Dio, perché di per sé è solo di Dio. E quindi solo a questa creatura umana lui propriamente ha donato il mistero delle nozze, cioè il mistero dell'amore. E dopo ci sono tante immagini molto belle di questa cosa, ma non è al rovescio, non è dalla creazione a una cosa soprannaturale, ma è dal mistero di Dio a quello che di questo mistero la natura porta come segni, come riflessi, come ricordi. Vi va bene se leggiamo questi testi, se l'Apocalisse, sì. Ecco, vediamo così. E la prossima volta, se voi avete la possibilità di guardare un momento, noi però proviamo a vederci sul testo di Giovanni, nel senso che questo testo dell'Apocalisse che noi leggiamo questa sera è in qualche modo un'introduzione che però teniamo conto che è il finale, in certo senso, del discorso, ci facciamo inaugurare, ecco, da quello che adesso ascoltiamo, però cerchiamo poi di andare fino alla radice di tutto, insomma, al punto di partenza. Allora Apocalisse 21 e 22. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse, scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso e erediterà questi beni, io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vivi, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di piombo. E questa è la seconda morte. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che gli parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo è di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, e regneranno nei secoli dei secoli. Poi vi disse, queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. Udite e vedute che le ebbi, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. Poi aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro, perché il tempo è vicino. Il perverso continui pure a essere perverso, l'impuro continui ad essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte della città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, verrò presto, amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Camminiamo verso queste parole, oscure, chiare, e quindi proviamo a fare un po' una strada insieme. Se volete proviamo a dirci un'ipotesi di un nostro incontro.